siamo al momento dell'approfondimento di Alphaville. Benvenuta Cristina Artoni.
Eccoci Francesca, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
La storia del suffragio femminile è legata a doppio filo con il potere patriarcale, una considerazione che potrebbe apparire ovvia ma che emerge in tutta la sua potenza ripercorrendo la storia tortuosa in ogni angolo del mondo delle battaglie per ottenere un diritto fondamentale. Infatti le donne hanno spesso ottenuto i diritti sociali già acquisiti con grave ritardo prima di acquisire quelli politici e civili. Il voto ha rappresentato a più riprese lo scoglio più importante, soprattutto nella fase di costruzione dei sistemi politici liberali e democratici.
E anche di quest'ultimo aspetto parleremo in questa mezz'ora di approfondimento, partendo da un libro da poco uscito per il Mulino, Il voto alle donne, questo è il titolo, una storia globale, a cura di Raffaella Baritono e Vinzia Fiorino. Attraverso un viaggio nel tempo, in Europa, America, India e mondo arabo, il volume raccoglie la storia, come dicevamo, per nulla lineare, per arrivare al riconoscimento del diritto di voto alle donne. Ricordiamo che, tra l'altro, in Svizzera il suffragio femminile è stato introdotto a livello federale soltanto dopo la votazione del 7 febbraio del 1971. Insomma, un po' gli ultimi della lista.
Diamo quindi il benvenuto alle nostre ospiti, entrambe esponenti della Società Italiana delle Storiche. Buongiorno, Raffaella Baritono.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Professoressa di storia e politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, si occupa di storia politica statunitense e di storia e pensiero dei femminismi statunitensi. Come dicevamo, Baritono è una delle curatrici del libro Il voto alle donne. E ben ritrovata anche a lei, Lea Nocera.
Buongiorno, buongiorno a chi ascolta e grazie.
Studiosa di Turchia contemporanea e professoressa associata presso l'Università di Napoli l'Orientale, dove insegna lingua e letteratura turca, e direttrice della rivista dedicata alla cultura turca Kaleidoscope. Baritono, poco fa nella nostra introduzione noi stavamo parlando del potere patriarcale presente in tutta la storia del suffragio femminile. Possiamo definirlo il filo rosso che collega le battaglie per ottenere l'accesso delle donne al voto?
Sì, sicuramente è il filo rosso, anche se il concetto di patriarcato poi va articolato a seconda dei periodi storici, a seconda dei paesi, però la resistenza che in tutti i paesi c'è stata nei confronti del voto alle donne dimostra quanto questa rivendicazione assumesse quasi un carattere sovversivo. Perché? Perché naturalmente il voto alle donne significava mettere in pratica quel concetto, una testa, un voto, e quindi sancire l'uguaglianza, no, delle donne e degli uomini su un piano di parità, mettere in discussione l'idea del voto come qualcosa che apparteneva alla household, quindi al capofamiglia, significava mettere in discussione proprio quell'assetto gerarchico e patriarcale. Una delle tante motivazioni che in molti paesi ricorrevano per opporsi al voto era che se veniva concesso il voto alle donne, questo avrebbe provocato disordine all'interno della famiglia, cioè veniva messa in discussione l'autorità del capofamiglia, del padre, del marito nei confronti della moglie e dei figli, quindi si metteva in discussione un ordine che si riteneva fondante l'ordine politico stesso.
Lea Nocera, lei è presente in questo volume con il capitolo dedicato al suffragio femminile in Turchia. In che modo il peso del patriarcato ha influenzato il processo verso il voto alle donne? La professoressa Baritono parlava di carattere sovversivo.
Sì, in Turchia la situazione in realtà è un po' differente, perché le donne vanno per la prima volta alle urne già nel 1930 per le elezioni amministrative, e poi il suffragio universale diventa, diciamo, effettivo nel 34, quindi anche molto prima di molti paesi europei. Viene però il risultato in realtà anche di un lungo processo, ma soprattutto viene amplificato dal fatto che c'è una nuova repubblica che si vuole promuovere come una repubblica moderna, laica, diciamo alla pari di altre potenze europee, se non più avanzata, per cui di fatto, diciamo, il voto alle donne diventa un simbolo di questa nuova repubblica, di questo avanzamento. Però dove andiamo a leggere comunque una presenza, come dire, del patriarcato, come dire, del potere, di un potere patriarcale, lo andiamo a leggere nella narrazione storiografica che viene data di questa del voto alle donne. Cioè, nonostante ci siano stati delle battaglie, un processo frutto di un processo molto lungo che è iniziato già alla fine dell'Ottocento e che ha visto anche, diciamo, moltissime organizzazioni riviste anche esclusivamente femminili alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, promuovere il diritto al voto e moltissime connessioni con organizzazioni internazionali, in realtà viene promosso il voto alle donne in Turchia come se fosse il risultato, l'esito, il successo di Mustafa Kemal Atatürk, che diventa quindi padre dei turchi, come sappiamo, ma padre anche delle donne, della loro emancipazione. Per cui nella narrazione storiografica per moltissimi decenni, fino a che, diciamo, le storiche non hanno fatto un lavoro serio negli archivi e di ricostruzione, in realtà è passato come un successo esclusivamente del fondatore della Repubblica e di uomini illuminati che volevano appunto dimostrare che la Repubblica turca è una Repubblica moderna, quindi cancellando di fatto l'azione delle donne, l'agency, e tant'è che il partito le donne turche, che si era formato già in realtà prima di quello repubblicano del popolo, cioè quello che ancora esiste, ma fu cancellato, e l'Unione delle Donne Turche fu costretta allo scioglimento subito dopo il suffragio universale.
Baritono, la battaglia per il suffragio femminile, dicevamo, non può essere considerata lungo un percorso lineare, anzi il percorso è tortuoso ovunque nel mondo, ce lo stava raccontando Nocera con il caso turco. Le donne ottengono in molti paesi diritti sociali prima di acquisire quelli politici e civili. Lei, Baritono, prima già ci diceva che l'ordine sociale era considerato fondante rispetto all'ordine politico stesso, ma quali elementi entrano in gioco esattamente?
Ma per le donne, appunto, la traiettoria che viene in genere utilizzata, che fa riferimento agli studi di un sociologo inglese, Marshall, no, che vedeva la storia della cittadinanza come la progressione per cui si hanno prima i diritti civili, poi quelli politici, poi quelli sociali, in realtà era stata una progressione modellata sull'individuo maschio lavoratore, quindi questo lasciava fuori invece i percorsi che hanno riguardato le donne. E spesso, come diceva lei, le donne hanno acquisito prima i diritti sociali, soprattutto il tema della maternità diventa uno strumento importante per il riconoscimento di diritti sociali, la tutela delle donne lavoratrici e delle madri è un terreno di costruzione di politiche di welfare. Quindi abbiamo questo paradosso: donne che magari si vedono riconosciuto l'assegno di maternità, la tutela della gravidanza dal punto di vista della legislazione sociale, ma non hanno i diritti civili, non possono accedere a determinate professioni, non hanno soprattutto i diritti politici. Leggere il tema del voto significa in realtà leggere una battaglia che non riguarda soltanto il voto. Questo è un elemento che si ritrova dagli Stati Uniti di fine Settecento alla Francia, in Africa o in Asia, cioè attorno al tema del voto in realtà i movimenti delle donne hanno portato avanti invece una battaglia per l'allargamento degli spazi di democrazia, per una serie di acquisizioni di diritti negati dentro ai vari contesti politici e sociali. Quindi, come dire, non c'è soltanto il voto, ma il voto diventa espressione e simbolo di un pacchetto di diritti che devono essere riconosciuti alle donne.
Lea Nocera, invece, come avviene in Turchia? Si ripresenta lo stesso schema nella società turca? Lei prima ci spiegava appunto l'arrivo di Ataturk.
Ma sì, in realtà diciamo la richiesta, diciamo, del diritto al voto da parte delle donne, di organizzazioni femminili, arriva anche in questo caso arriva completa una richiesta dei dibattiti che sono anche molto più articolati. Quando parlavo prima di riviste femminili, che erano una grande tribuna, diciamo, di discussione, di dibattito, e lì si legge come le questioni riguardano già alla fine dell'Ottocento l'indipendenza economica delle donne, e l'uguaglianza tra i sessi. Ci sono delle questioni specifiche che allora siamo nell'impero ottomano, ma che poi rimangono, cioè per esempio il discorso sui matrimoni combinati, la condanna della poliginia, la critica di questa divisione molto netta tra spazio pubblico e spazio privato. Ci sono dei dibattiti molto molto vivaci che insistono anche anche su questioni, diciamo, che sembrerebbero futili come la moda, ma che in realtà richiamano poi appunto alcuni di questi temi di cui ho parlato, e questi dibattiti si allargano comprendendo anche il diritto al voto come momento fondamentale per essere riconosciuti, essere partecipi di una società che si vuole contribuire a costruire. È molto interessante perché parliamo di un contesto anche plurilinguistico, multiconfessionale, quello dell'impero ottomano, in cui ci sono molti anche legami tra donne che appartengono a religioni diverse, a contesti, diciamo, un contesto sociale probabilmente più simile, perché stiamo parlando di quelle donne che comunque appartengono principalmente, ma non solo, a un'elite, che però comunque appartengono anche a confessioni diverse, parlano molte lingue e leggono, sono molto informate di quanto avviene in Europa, e questo spesso viene, diciamo, non viene ricordato. Ora, in questo libro è stato fatto un enorme sforzo, lo ricordava anche prima Raffaella Baritono, ma in realtà è importantissimo ricordare il legame che c'era, i rapporti transnazionali, il legame che c'era tra le organizzazioni, gli scambi venivano tradotti anche in Turchia, per esempio già nell'impero ottomano venivano tradotti articoli che venivano ripresi dall'Inghilterra, dalla Francia, e quindi, diciamo, c'era molta conoscenza di quanto avveniva all'estero. E cioè, questo fa sì che ci sono anche delle organizzazioni internazionali che si attivano, certo anche con dei limiti, soprattutto nei confronti delle donne musulmane, c'erano dei pregiudizi, però è molto importante ricordare quanto ci fossero delle relazioni anche tra organizzazioni. Quindi stiamo parlando di dibattiti e di discussioni che avvenivano a livello, diciamo, nazionale, anche di nazioni che si stavano costruendo, come nel caso della Turchia, ma che avevano un elemento molto importante anche di transnazionalità.
A proposito di transnazionalità, lei prima accennava proprio anche al caso inglese. Noi pensiamo, quando ragioniamo sul voto alle donne, anche alle famose suffragette inglesi, in particolare a Emmeline Pankhurst, che diventò una figura di riferimento del movimento femminista inglese all'inizio del XX secolo, con il suo motto "Fatti, non parole". Quanto questo movimento ha fatto scuola e fin dove è arrivata la sua eco, Baritono?
Sì, naturalmente ci sono rapporti molto stretti tra le suffragiste inglesi, anche le più radicali, e quelle americane. Molte americane, soprattutto quelle della generazione più giovane, inizio del Novecento, hanno esperienze in Inghilterra e hanno esperienze nelle lotte.
Abbiamo perso la linea, cerchiamo di recuperarla.
Sì, io proseguo con Lea Nocera e dopo torniamo ovviamente con Raffaella Baritono. Lea Nocera, lei lo stava già spiegando, prima ci raccontava appunto delle relazioni internazionali. La Turchia diede nei primi anni 30 la piena libertà politica alle donne, incluso il suffragio femminile, il diritto di candidatura alle cariche politiche, ci spiegava. Ma quali le figure sono state veramente determinanti per questi riconoscimenti?
Sì, volevo Sì, volevo semplicemente legarmi, prima di iniziare ricordare delle figure emblematiche, però volevo giusto ricordare che ad esempio Pankhurst, Emmeline Pankhurst era considerata una radicale violenta tra le femministe dell'impero ottomano, dell'inizio del Novecento, erano spaventate diciamo da questa, come dire, questa carica sovversiva, questo anche diciamo a volte no, come si cambiano le posizioni, uno anche non ce lo si immagina. Per quanto, mentre poi devo dire le femministe ottomane e poi turche avevano anche loro la loro diciamo, componente radicale, e abbiamo delle figure emblematiche, sicuramente una di queste è Nesiye Muhittin, che era una scrittrice, una insegnante di scienze naturali a un liceo di Istanbul, quindi diciamo come dicevo apparteneva anche a questa alta borghesia ottomana, frequentava una scuola missionaria francese, quindi aveva una serie di legami diciamo anche con la borghesia europea che viveva a Costantinopoli, Istanbul, e lei è una delle più importanti animatrici di questo femminismo dell'inizio del Novecento, tant'è che fonda un partito politico che era il Partito Popolare delle Donne già nel 1923, alcuni mesi prima non solo della nascita della Repubblica, ma anche alcuni mesi prima che Mustafa Kemal fondasse il proprio partito, che poi è il partito diciamo che con cui nasce la Repubblica, il Partito Repubblicano del Popolo, tant'è che riscontra molti problemi. Questo partito viene costretto ad essere chiuso e poi però non si dà per vinta da fonda delle riviste molto importanti che diventano appunto, come dicevo prima, una tribuna proprio di discussione. È una figura che non a caso poi con la Repubblica è stata marginalizzata e l'Unione delle Donne Turche fu costretta a un cambio di vertice, quindi lei fu marginalizzata perché era una figura molto molto energica e anche che sapeva difendersi bene, per cui quando il Mustafa Kemal fece capire che l'Unione delle Donne Turche doveva essere sciolta dopo, perché oramai non c'era più bisogno di rivendicare nulla perché le donne avevano acquisito il diritto al voto, aveva bisogno di una figura un po' più malleabile. Quindi diciamo Nesiye Muhittin sicuramente è una persona che secondo me è importante, che va ricordata, ma ce ne sono, e lei lavorava anche insieme a Suat Dervish, che è anche una scrittrice le cui opere sono state anche tradotte anche in lingua italiana, quindi Suat Dervish la ricorderei, così come un'altra scrittrice che era una femminista molto energica e molto importante, che è Halideh Edip Advar, giornalista, scrittrice. Lei andò in rotta con Mustafa Kemal e andò in esilio in Inghilterra per poi ritornare solamente dopo la morte del fondatore della Repubblica, e lei era una che possiamo trovare facilmente, si ritrovano le foto sue dove arringa folle immense ed è diciamo abbastanza, colpisce molto come immagine, quindi è l'idea di Padvar, ecco.
Intanto abbiamo recuperato baritono, quindi le chiederei gentilmente di continuare la riflessione attorno al motto fatti in un parole, quanto questo movimento ha fatto scuole, fino a dove è arrivata la sua eco, baritono?
Sì, dicevo che i rapporti tra le suffragiste inglesi e per esempio quelle americane sono molto forti, si strutturano attorno prima alla battaglia contro lo schiavismo e poi naturalmente sul tema del voto. Molte donne americane vanno in Inghilterra, partecipano alle lotte radicali, agli scioperi della fame, vengono incarcerate, riportano queste esperienze negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti, soprattutto quando si riaccende la battaglia all'inizio del Novecento, c'è un'organizzazione vera e propria. I fatti, non parole, significa mettere in piedi una vera e propria organizzazione quasi di tipo militare, fatta di azioni di pressione, di manifestazioni, di uso della propaganda, di immagini. Ricordiamoci che per esempio durante la prima guerra mondiale nel 14 e il 15, davanti alla Casa Bianca, quindi una Casa Bianca già dentro a un clima di guerra, c'era il picchetto delle suffragiste con gli stendardi che dicevano: signor Presidente, fino a quando le donne dovranno aspettare per la libertà, no, denunciando l'ipocrisia fra le parole di Wilson della guerra per mettere fine a tutte le guerre per la democrazia e la discriminazione delle donne. Quindi c'è questa idea della, di una circolarità, ecco, il voto delle donne spesso viene affrontato dentro una dimensione nazionale, per certi versi anche questo è l'approccio del nostro libro, ma con queste domande alla base, cioè fino a che punto in realtà sono movimenti, azioni, strategie, retoriche che usufruiscono di questa circolazione di idee, di modelli, di pratiche che si strutturano a partire dalla fine del Settecento e fino a tutto il Novecento. Naturalmente questo diventa ancora più importante quando alla fine dell'Ottocento vengono create le grandi organizzazioni internazionali delle donne, che costituiscono un luogo di incontro, anche di scontro e di conflitto, come ricordava prima Lea Nocera, perché le differenze di classe, etnia, razza soprattutto emergono in maniera significativa e attraversano e influiscono sulle strategie, sul linguaggio, sulle pratiche portate avanti dai movimenti suffragisti.
Ecco, sì, Raffaella Baritano, rimarrei con lei su questo aspetto proprio. L'abbiamo visto fin qui, la battaglia per il voto si è articolata in modo strategico, in modo diverso a seconda dei vari sistemi politici, anche sulle possibilità di creare alleanze con varie forze politiche, ma appunto il caso statunitense da questo punto di vista è particolarmente indicativo della convivenza nel medesimo spazio politico di logiche coloniali e anticoloniali che riguardarono lo stesso movimento suffragista. Ecco, ci stiamo riferendo al 19° emendamento del 1920 che riguardava solo le donne bianche. Ecco, ci ricorda come era articolato?
Sì, purtroppo la democrazia americana è una democrazia che fin dalle origini, cioè dall'inizio dell'Ottocento, è attraversata da queste tensioni di carattere razziale e di genere. Il suffragio maschile aperto a tutti gli uomini bianchi è una conquista degli inizi dell'Ottocento, cioè a partire dagli anni 20 e 30 dell'Ottocento tutti gli uomini bianchi possono votare, e questo ovviamente rendeva ancora più evidente l'esclusione delle donne, ma il tema della linea del colore attraverso i movimenti suffragisti, perché i movimenti suffragisti sono attraversati dalla tensione legata al tema della razza. Per esempio, le suffragiste del sud non volevano stare nella stessa organizzazione con le suffragiste nere. Le alleanze sono state alleanze che hanno anche segnato un certo tipo di opportunismo politico, in fondo quello che diceva Lea Nocera a proposito del regime kemalista che si quindi propone come elemento di modernizzatore attraverso il voto alle donne, lo si ritrova in modi diversi ma in altri contesti. Nell'Ottocento all'inizio c'è un'alleanza fra i movimenti suffragisti, i primi movimenti suffragisti, i movimenti abolizionisti e il Partito Repubblicano, che viene meno all'indomani della guerra civile, quando viene approvato un emendamento costituzionale che è tuttora in vigore, che è il 15° emendamento, dove si introduce la parola maschio. Le strategie politiche funzionano negli stati dell'Ovest per tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con le modalità di allargamento dell'impero, ma appunto in realtà dentro a un terreno in cui le aporie della democrazia americana, le contraddizioni della democrazia americana, che ovviamente non riguardano soltanto le donne, ma ovviamente riguardano anche le donne, diventano particolarmente evidenti dopo più di 100 anni della battaglia suffragista, quando viene ratificato il 19° emendamento. In realtà al sud le donne afroamericane non possono votare, e bisogna, così come quelle ispaniche, asiatiche, quelle appartenenti alle nazioni indiane, e bisognerà aspettare gli anni 60, e cioè il Voting Rights Act del 1965, perché le barriere vengono smantellate. Anche se oggi ritorniamo invece a una situazione in cui si ritorna a individuare, cioè un conto è il riconoscimento formale del voto, che avviene dopo battaglie, che avviene dopo il 45, perché le democrazie non possono non riconoscere il voto alle donne. Un altro conto è l'esercizio effettivo del voto e poi ovviamente il tema della rappresentanza politica, perché sono cose, come dire, non sempre stanno insieme in maniera coerente.
Sappiamo che la conquista del voto delle donne non significò infatti semplicemente l'estensione del diritto elettorale, poi c'è tutta la questione proprio dell'esercizio pratico del diritto al voto delle donne. Noi purtroppo siamo arrivati alla fine del nostro tempo a disposizione, quindi ringrazio molto Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna e curatrice insieme a Vinzia Fiorino del libro edito dal Mulino, da cui siamo partiti per questo dibattito, Il voto alle donne, una storia globale. E ringrazio anche Lea Nocera, studiosa di Turchia contemporanea, professoressa associata all'Università di Napoli l'Orientale. E ne approfitto anche per segnalare che su questo tema ieri è stato presentato, è andato in onda proprio un laser intitolato Le madri costituenti, firmato da Francesca Torrani e dedicato a quel 2 giugno del 1946 in cui l'Italia scelse la Repubblica. Lo ritrovate sul nostro sito. Grazie anche a Cristina Artoni.
Grazie a tutti voi, grazie.
Grazie.